comunicazioni di servizio, c'è tra di voi Cianfarani, Fabio Cianfarani? Dunque, aveva scritto un'email a cui avevo risposto, per cui evidentemente lui non ha, per qualche ragione non ha ricevuto risposto, ho ririsposto. La domanda era questa, penso che interessi un po' a tutti. Comunque metterò appena possibile sia domanda che risposta sul sito. Allora, domanda, gli studenti del vecchio ordinamento cosa hanno a che fare col PD32? Del nuovo ordinamento? Ossia, nel progetto all'esame capiterà qualcosa sul PD32? La risposta è sì e no. Allora, è no nel senso che non verrà richiesto nessun software per PD32. Sarà facoltativo eventualmente, diciamo, scrivere le solite 2-3 righe di software. Comunque, diciamo, non è richiesto. Ciò che è richiesto, ma diciamo entro certi limiti, è la capacità di interconnettersi al basso del PD32. Mi spiego. Se io la faccio un progetto, questo progetto tipicamente riceve informazione dall'esterno, dove l'esterno può essere o il mondo esterno oppure un bus PD32. No? Naturalmente per, diciamo, i dati che deve restituire. Quindi, diciamo, quello che interessa sapere, che interessa ricordare del PD32 è semplicemente come funziona il bus di input-output, quindi essere in grado all'interno del progetto di piazzare delle porte di input output in maniera corretta, tutto lì. Naturalmente non è detto che ogni progetto di ogni appello d'esame avrà porte PD32, però diciamo è possibile che accada. Tutto qua, quindi diciamo questo è l'unico prerequisito che abbia a che fare col PD32. Non funziona purtroppo. Adesso non so se è perché l'amplificatore è spento, però io qui non vedo nessun interruttore di amplificazione, meno che non sia dentro la cassetta. Sì, le chiavi ce l'ho, ma la cassetta sopra. Diceva lei sul sì, per il resto sarà praticamente identico. Ripeto, in linea teorica potrebbe esserci, che ne so, diciamo delle aggiunte richieste al compito. No, questa non è un'aggiunta, perché questa è comune a entrambi, no? Come prerequisito. Voglio dire, per il vecchio ordinamento, se ci fosse ancora qualcuno presente nel vecchio ordinamento, potrebbe capitare solo per quelli, che so, scrivere anche il relativo software PD32. Però poi diventa, diciamo, un problema generare un compito opportuno come valutare, per cui quasi certamente non se ne fa nulla. No? Quindi quasi certamente al 95% i due compiti saranno identici per vecchio e nuovo. tutt'al più potrà esserci una domanda teorica in più, però diciamo, lì è facile perché si aggiunge e via. Ma diciamo, strutturare un tema in maniera che possa, per piacere, strutturare un tema d'esame in maniera che possa essere compatibile sia con quello del vecchio che con quello del nuovo è il problema. Già il problema è stendere un testo in 10 righe. Allora, torniamo a noi. Abbiamo visto l'altra volta come realizzare un moltiplicatore a matrice romboidale, visto la forma. E siamo rimasti al punto che, tutto bellissimo, avevamo due matrici, la matrice dei prodotti parziali e la matrice, diciamo, degli addizionatori. Tutto bene, salvo il fatto che le interconnessioni dalla matrice dei prodotti parziali alla matrice degli addizionatori aveva, diciamo, una struttura parecchio intricata e quindi assolutamente incompatibile con quelli che sono tipicamente i requisiti dei circuiti di VLSI. Quindi adesso vediamo come fare per modificare leggermente quella struttura e fare in modo che anche le interconnessioni tra le varie celle abbiano struttura il più possibile regolare e quindi, diciamo, facile da realizzare, facile ed economico da realizzare quando si passa all'integrazione su larga scala. L'idea consiste nel, visto che ciascun prodotto parziale viene utilizzato una sola volta all'interno della matrice, l'idea è quella di trasportare l'end che genera il singolo prodotto parziale direttamente dentro la matrice romboidale. Quindi a questo punto la nostra cellula elementare della matrice romboidale non è più semplicemente un addizionatore, ma diventa un addizionatore con una porta end. Se basta questo teorino, facciamo aperto in basso. Allora, intanto sicuramente avremo il nostro addizionatore, il quale riceve, attenzione, riceve uno dei due operandi, come l'altra volta, dall'alto, quindi dal modulo, dalla cella immediatamente superiore. Inoltre adesso l'end che genera il prodotto parziale per questa cella viene inglobato direttamente qua dentro. Chiaramente dovrà ricevere un bit dell'operando A e un bit dell'operando B. Avevamo chiamato A e B o XY. Allora, riceverà un bit dell'operando X e un bit dell'operando Y. L'uscita dell'addizionatore finisce o in uscita, se si tratta di una cella di ultimo livello, o alla cella immediatamente inferiore, riceverà, chiaramente questo è un bit, riceverà un bit di carry in dalla cella di destra, quindi dalla cella allo stesso livello immediatamente meno significativa, e genererà un carry out sempre di un bit verso la cella dello stesso livello, in generale dello stesso livello, immediatamente alla sua sinistra. Ricordate che, contravvenendo a questa regola, adesso poi ci disegneremo il tutto, l'addizionatore su un dato livello all'estrema sinistra, chiaramente non avendo più nessun'altra cella alla sua sinistra, il suo carry out veniva dirottato verso la cella in basso sinistra. E quindi qui noi dobbiamo ricevere un X con I e un Y con K. A questo punto, mantenendo esattamente la stessa struttura delle celle, che adesso qui si disegna, sempre per un moltiplicatore 4x4, intanto Cominciamo l'interconnessione dei carri. I carri partono da destra, sempre dalla cella meno significativa, entrando con uno zero fisso, una costante zero, e vengono propagati lungo le celle dello stesso livello, salvo l'ultimo carry che finisce, abbiamo detto, in basso a sinistra. Carry out della cella più a sinistra sull'ultimo livello genera l'ottavo e ultimo bit del risultato. Uscite dai sommatori. Il sommatore all'estrema destra produce direttamente il bit meno significativo del risultato. Ciascuna cella manda la sua uscita di somma a un ingresso, questo, della cella immediatamente inferiore. Quando una cella non ha più alcun'altra sotto di essa, allora il bit va in uscita. E fin qua nulla di diverso, no? Rispetto a quanto vedremo l'altra volta. Adesso la differenza sta nel fatto che non dobbiamo più piazzare i prodotti parziali all'ingresso dei sommatori, ma avendo già a disposizione l'AND che genera il rispettivo prodotto parziale, dobbiamo semplicemente far propagare x e y. Allora vedete, noi usiamo gli ingressi y e qui manderemo y con 0, bit meno significativo dell'operando y. Poi il bit immediatamente più significativo, y1, lo mandiamo in parallelo a tutte le celle del secondo livello. E così via, y2, y3. Adesso per installare i bit dell'operando x, vedete che avendo sistemato i bit di y in questo modo, x con 0, bit meno significativo dell'operando x, dove dovrà andare a finire? Dovrà andare a finire su questa cella, poi su questa, poi su questa, poi su quest'altra. Quindi abbiamo una linea di interconnessione diagonale, che adesso io disegno così, ok? Bit meno significativo di x con 0 viaggia diagonalmente lungo questa matrice. Analogamente x1 dovrà finire sulle seconde celle di ciascun livello. E così via. Chiaro quindi come funziona? I bit dell'operando y si propagano orizzontalmente lungo la matrice, i bit dell'operando x si propagano diagonalmente lungo la matrice, in maniera tale che ciascuna cella possa calcolare il rispettivo prodotto parziale. Vedete, questa cella ricevendo, poiché riceve x con 0 e y con 0, calcolerà il prodotto parziale x0 e y0. Questa, ricevendo x1 e y1, calcolerà x1 e y1 e così via. Quindi non abbiamo fatto nient'altro che inglobare all'interno della matrice romboidale di somma anche la matrice dei prodotti parziali. In questo modo, vedete, le interconnessioni sono estremamente regolari perché si tratta di trasportare lungo le varie celle dei conduttori diretti, orizzontalmente o diagonalmente, per cui la realizzazione sotto forma di circuito integrato di questa struttura è molto più semplice che non la precedente. Dal punto di vista funzionale non è cambiato assolutamente nulla. Abbiamo soltanto reso un po' più complicata la cella elementare, in maniera tale da evitare di far propagare questa linea, no? Attraverso le varie celle. E abbiamo preferito far propagare entrambi gli operandi, entrambi i fattori del prodotto parziale. Il mondo dei moltiplicatori è un mondo completamente aperto, perché chiaramente, essendo un'operazione estremamente usata, quindi molto comune, e nel contempo essendo abbastanza complicato il circuito base che vedete, allora si è sempre cercato e si continua a cercare di trovare delle strutture essenzialmente più veloci. Però di tutto questo noi non ce ne occuperemo ulteriormente. No, questa è la struttura base, poi ci sono varie tecniche per accelerarla. Per di più, questa struttura funziona bene solo nel caso di numeri assoluti, non nel caso di numeri in complemento a 2. Il numero in complemento a 2, con questa struttura può capitare che il prodotto di due numeri positivi dia come risultato un numero negativo, così come può capitare, diciamo, una qualche discordanza sui segni. Quindi nel caso di prodotti di numeri in complemento a 2 è necessario ricorrere a tutte altre tecniche. Noi nei nostri progetti in generale, quasi sempre al 99,99% dei casi, vedremo i nostri moltiplicatori come dei normalissimi circuiti combinatori, quindi come scatole nere, che riceve un operando X, la tot bit, n bit diciamo, un operando Y, anch'esso da n bit, salvo casi speciali, e un risultato Z costituito normalmente da 2n bit. Chiaramente nei progetti dovremo tener conto, a meno che non venga detto esplicitamente di lasciar perdere, che poiché si tratta di un circuito abbastanza complesso, ci sarà un ritardo significativo dal momento in cui noi presentiamo gli operandi al momento in cui il risultato si stabilizza e diventa valido. Su questa storia di ritardi torneremo, non so se oggi o domani, quando chiuderemo la parte sulle reti combinatorie. Un altro circuito iterativo che viene trovato spesso in pratica, che è abbastanza di uso comune, è il cosiddetto shifter. Cosa significa shift? Shift significa, data una configurazione binaria, quindi una parola x0, x1, x2, x3, eccetera, fino a x con k-1, x con k più 1, x con n-1, significa generare una nuova parola che è identica alla precedente, salvo il fatto che i bit sono tutti o spostati verso destra o spostati verso sinistra. In pratica, se noi abbiamo ad esempio uno shift verso destra di un bit, quindi quando si parla di shift occorre dire primo la direzione verso destra o verso sinistra, secondo di quanti bit. Ad esempio uno shift verso destra di un bit cosa provoca? Intanto la perdita del bit x0, no? Noi spostiamo tutto verso destra e manteniamo chiaramente il numero totale di bit, questo bit viene perso. X1 finisce sull'uscita y0, torniamo in termine.
l'uscita y0 riceve x con 1 e così via. In generale l'uscita y con k riceve l'ingresso x con k più 1. Questo è sempre vero, salvo
sull'ultimo bit di uscita da y,
il quale deve ricevere un qualche cosa che noi forniamo dall'esterno. Poiché non esiste in ingresso il bit di indice n, ciò che deve andare a finire sul bit più significativo di y dovremo essere noi a fornirlo dall'esterno. Tipicamente diamo uno 0. In altre circostanze, come vedremo più in là, possiamo fornire un qualche altro valore. In particolare, vedete qua, sul bit generico di yk, y con k finisce sull'uscita yk meno 1, xk più 1 finisce su yk e così via. Quindi questo è lo shift a destra di un bit. Stesso discorso potremmo fare per il shift verso sinistra di un bit, no? In questo caso il bit che deve entrare dall'esterno non sarà il più significativo, ma sarà il meno significativo. Allora ci interessa costruire una cella che sia buona per ogni tipo di shift, sempre limitato per il momento a un bit, no? Però una cella che o forza uno shift verso destra di un bit, o forza uno shift verso sinistra di un bit, oppure lascia immutati i bit presentati in ingresso, no? Ricopiandoli così come stanno nello stesso ordine sulle uscite. Chiaro quindi che avremo bisogno che la nostra cella, disegniamo la scatola così come la vogliamo alla fine. Cosa che accetta in ingresso un vettore x, che sarebbe questo, produce in uscita un vettore y, costituito da n bit, no? Che sarebbe quest'altro, dopodiché vogliamo controllare il comportamento di questo modulo con un bit, diciamo, che chiamiamo SH, questa abbreviazione di shift, il quale se è uguale a 0, ossia se noi non vogliamo alcuno shift, se è uguale a 0, allora il modulo cosa fa? Trasferisce in uscita i bit così come stanno nello stesso ordine con cui appaiono gli ingressi. Se shift uguale a 1 invece rimane da vedere se decideremo uno shift verso destra oppure verso sinistra, quindi avremo un secondo bit di controllo che possiamo chiamare right left. Io uso in genere questa scrittura quando mi interessa nel nome di un segnale evidenziare sia ciò che accade quando il segnale sta a 1 sia ciò che accade quando il segnale sta a 0. Vedete la differenza come in termini di nomenclatura tra questi due segnali. Io adesso semplicemente shift, che significa che se vale 1, ossia se il segnale è attivo, allora avviene lo shift, altrimenti non avviene. In questo caso uso questa scrittura per dire se il segnale corrispondente vale 1, allora voglio shiftare verso destra, right, Se invece vale 0, da cui la negazione, allora voglio shiftare verso sinistra. Ok? Nel caso di shift verso sinistra, allora i bit dovranno essere dirottati in uscita secondo queste direzioni. Entrerà alla destra un bit fisso pari a 0 e il bit più significativo della X si perderà necessariamente. Allora, vedete qui che la struttura di ciascuna colonna è pressoché identica. Anzi, è identico. Il generico bit x con k che arriva sull'operando y viene o lasciato passare così com'è sullo stesso bit di y k, no? Mentre y k riceve, può ricevere ingresso soltanto o da x k meno 1 o da x k più 1. Quindi io posso immaginare di costruire una cella che racchiude questo complesso di operazioni e fare in modo che tutte le altre cellule siano perfettamente identiche. Dunque la mia cella accetta un ingresso x con k, un ingresso x con k più 1, un ingresso x con k meno 1, produce un'uscita y con k e naturalmente i due segnali di controllo dovranno viaggiare in parallelo lungo le varie cellule, quindi dovrà accettare anche l'ingresso SH e l'ingresso RL. Questa è la mia cella di shift. Come facciamo a progettarla? Cominciamo al solito a scrivere la tavola di verità. Adesso la tavola di verità la scrivo in una forma compatta per evitare di dover inutilmente elencare tutte le possibili combinazioni. Se dovessi scrivere una tavola di verità completa, avendo 1, 2, 3, 4, 5 variabili di ingresso, mi servirebbe una tavola da 32 righe. In realtà, una volta data la combinazione, definita la combinazione shift right left, quali che siano i valori di x con k eccetera non mi interessa, mi interessa soltanto che quello che è il valore ad esempio di x con k venga trasferito su y con k. Guardate come faccio: shift left right y con k, allora elenco soltanto le quattro combinazioni relative ai due bit di controllo. Cominciamo, se shift è uguale a 0, l'ho invertita. Right left, scusa. Allora, se shift è uguale a 0, chiaramente qualunque sia il livello applicato all'ingresso di direzione, deve semplicemente accadere che yk deve essere identico a x con k. Allora io scrivo così, che è una nozione compatta, per dire se x con k vale 0 allora anche y con k deve valere 0, se x con k è uguale a 1 allora anche y con k deve essere uguale a 1. Dopodiché, se shift è uguale a 1, a questo punto devo shiftare. Se right left sta a 0, allora vuol dire che sto in left, e quindi è x con k più 1 che deve essere applicato ad y con k. Sì, questo significa. Quindi è xk meno 1. Nell'ultimo caso, shift verso destra, quindi right left uguale a 1, dovrò applicare ad y con k l'ingresso x con k più 1. Ecco, confrontate questa tabella con quella che avremmo dovuto scrivere a 32 righe, volendo svilupparla in maniera completa. Tra l'altro, già messa in questo modo, io posso costruirmi, volendo anche con la stessa mappa di Carnot, posso inserire questi termini all'interno della cella della mappa di Carnot e utilizzarli come fossero uni o zeri. Okay. Capiterà più avanti qualche altro esempio. In ogni caso, qui è abbastanza facile vedere quello che succede, no? Qual è la regola? Qual è l'espressione corrispondente a questa tavola? Facciamoci la mappa. Chiaramente è una mappa estremamente semplice, avendo compattato la tavola di verità in questo modo. Quindi abbiamo shift in alto 0,1, right left a sinistra 0,0,0,1, abbiamo x con k e x con k. Dopodiché, per shift uguale 1, right uguale 0, abbiamo x con k meno 1 e x con k più 1. L'unico implicante, diciamo, non un termine, tra virgolette, su questa mappa è questo, perché gli altri, essendo diversi, non possono essere riuniti. E quindi avremo shift negato per x con k più in cosa? Shift diretto per RL negato per x con k più 1 più ancora shift diretto per RL negato diretto, infine per x con k, questo è meno 1, per x con k più 1 meno 1, questa parte qua. Quindi primo termine, secondo termine, terzo termine. Come si fa a sintetizzare questa espressione? Nulla di più semplice. La realizziamo direttamente a partire dalla somma di prodotti come NAND di NAND. Quindi ci sarà sul primo livello un NAND essendo tre i termini, un NAND a tre ingressi. Che ci dà la nostra y con k. Dopodiché abbiamo un primo NAND a due ingressi, che realizza questo termine e che quindi accetta, adesso io disegno, io dovrei piazzare shift seguito da un invertitore. L'invertitore io lo inglobo all'ingresso della porta come pallina, per semplicità di disegno. Quindi questo accetta shift da una parte e x con k. Alla fine modificherò qualche cosa, ma solo come disegno. Poi abbiamo shift diretto che entra sia sulla seconda porta, che avrà tre ingressi, sia sulla terza porta, che avrà anch'essa tre ingressi. Quindi abbiamo shift diretto right left negato pallino e x con k meno 1 e infine avrò ancora shift diretto, stavolta right left diretto e infine x con k più 1. Lo ridisegno semplicemente mettendo assieme tutti gli ingressi di shift e tutti gli ingressi di right left. li faccio uscire stavolta anziché orizzontalmente, verticalmente, per distinguere il fatto che si tratta di segnali di controllo anziché dati. Raggruppo anche right left. Qui non c'è connessione. E questa è la mia agenda. Chiaro che a questo punto, per realizzare lo shifter per parole da n bit, utilizzerò n di queste celle. Allora, intanto gli ingressi di shift e right left, gli ingressi di controllo, stanno connessi in parallelo. E saranno il mio shift generale, right left generale. Chiaramente ciascuna cella si deve comportare esattamente allo stesso modo in cui si comportano le altre. Inoltre abbiamo tre ingressi, vedete, x con k meno 1, x con k e x con k più 1, una sola uscita, segniamola subito, che sarà y con n meno 1, y con n meno 2, y con k, yk più 1, yk meno 1, y1, y0. Adesso si tratta semplicemente di connettere opportunamente gli ingressi x. Vedete, x con 0, dove deve andare a finire? Andare a finire sia sull'ingresso xk della prima cella, ma deve andare a finire anche sull'ingresso xk meno 1 della seconda cella. E se esistesse una cella ancora più a destra, finirebbe sull'ingresso xk più 1 di questa fantomatica cella. In realtà questa connessione non esiste, perché viene usata soltanto nel caso di shift verso destra, e di conseguenza l'ultimo bit a destra, come già sappiamo, ce lo perdiamo. Analogamente, andiamo a vedere cosa succede sulla generica cella yk. Riceverà sull'ingresso centrale xk, il quale andrà a finire all'ingresso destro della cella alla sua sinistra e all'ingresso sinistro della cella alla sua destra. Analogamente xk meno 1 finirà così, xk più 1 finirà così. Qui arriverà un altro bit e così via. Alla fine cosa succede? X con n meno 2, x con n meno 1, qui deve essere applicato questo, questo andrà applicato alla cella rosa destra, questo va applicato qua, questo si perde, e in ingresso qui riceviamo uno 0, così come di qua. Riceviamo uno 0
nel caso di shift verso sinistra. Allora vedete che succede
quando shift è uguale a 0: ciascuna cella trasferisce in uscita il bit di ingresso che sta subito sopra l'altra, per cui la parola di ingresso passa immutata sull'uscita. Quando invece abilitiamo lo shift e imponiamo shift verso destra, quindi RL uguale a 1, allora cosa succede? Ciascuna cella trasferisce verso la propria uscita il bit di X che sta alla sua sinistra, quindi questo è il movimento, con perdita chiaramente del bit X con 0 e con acquisizione all'estrema sinistra di 1 0. Viceversa, quando abbiamo programmato uno shift verso sinistra, ciascuna cella trasferisce alla propria uscita il bit di X che sta immediatamente alla sua destra, ricevendo uno 0 per riempire il vuoto che si crea sull'ultimo bit e facendo perdere il bit più significativo di X. Adesso la domanda è, l'esigenza qual è? L'esigenza è che noi spesso ci troviamo a voler shiftare un numero, una configurazione binaria, anche di più di un bit. Tipicamente nei nostri progetti ci troveremo spesso davanti al problema di moltiplicare un numero per una potenza di 2. Moltiplicare un numero per una potenza di 2 significa semplicemente aggiungere a destra un numero opportuno di 0. Supponiamo di prendere il numero 9, la configurazione 1001 che corrisponde al 9 decimale. Se io questo voglio moltiplicare per 4, è sufficiente aggiungere 2 zeri alla sua destra. Viene fuori questa cosa, se uno fa i calcoli, no? Si vedrà subito che è uguale a 36. E infatti questo 1 ha peso 4, quest'altro 1 ha peso 8, 6, 32. 32 più 4 da 36. Analogamente, dividere un numero per una potenza di 2 significa semplicemente shiftarlo verso destra, perdendo, se la nostra divisione deve essere intera, quindi con quoziente intero, semplicemente perdendo i bit che escono via da destra. Ad esempio, se io il mio 9 lo voglio dividere stavolta per 4, cosa devo fare? Devo shiftare questo numero verso destra in due posizioni, quindi far perdere 2 bit. In pratica questi scompaiono, da sinistra riempio con 0, e ricordo che sto lavorando con numeri assoluti, vedete il risultato è 2, 9 diviso 4 troncato intero da 2. Quindi questo è un campo in cui avere la possibilità di shiftare verso destra o verso sinistra un numero di una quantità arbitraria di bit diventa fondamentale. Vedete, nel caso della moltiplicazione il numero si è spostato di due posizioni, le posizioni lasciate libere vengono riempite con zeri.
Shift verso sinistra.
Analogamente, nello shift verso destra, ossia nel caso della divisione per una potenza di 2, il numero viene spostato di tot bit verso destra e i bit che rimangono liberi nella sua sinistra vengono riempiti con zeri. Questo tipo di shift si chiama shift logico. Ossia, quando io shifto verso destra una configurazione binaria e riempio con 0 i bit che mi resterebbero vuoti, allora lo shift si dice di tipo logico. Se invece io voglio mantenere il segno del numero, perché sto lavorando in complemento a 2, allora i bit che entrano da sinistra non devono essere necessariamente uguali a zero, ma devono essere uguali, identici al segno del numero. In maniera tale che se il numero originario era positivo, allora io entro con 0, poiché il suo bit di segno è uguale a 0. E quindi il risultato è ancora un numero positivo. Se invece la parola originaria fosse un numero negativo, quindi che inizia con 1, quindi che ha bit di segno uguale a 1, allora shiftando verso destra devo riempire con 1 se voglio mantenere la negatività del numero. Questo tipo di shift si chiama invece aritmetico e l'avete già incontrato nel set di istruzioni dell'FD32. C'era il logical shift right o left, c'era l'arithmetical shift right o left. Come gestiamo questa cosa nel nostro shifter? Semplicemente il bit che entra dall'estrema sinistra non è sempre uguale a zero, se volessimo realizzare la cosiddetta estensione di segno, ma basterebbe renderlo identico a x con n più 1 per trasformare automaticamente uno shifter di tipo logico in uno shifter di tipo aritmetico. Chiaro che la nozione, il concetto di shift logico e aritmetico non si applica nel caso di shift verso sinistra. Nel caso di shift verso sinistra il bit di segno, già shiftando di un bit me lo perdo, per cui non ha senso, no? Dire stavo lavorando con un numero positivo e il risultato deve essere ancora positivo. Se il segno è 1 io me lo perdo, evidentemente avendo corrispondentemente moltiplicato per 2 ho avuto un 8. Se il bit risultante qui non è ancora uguale a 1. Allora, diciamo, riepilogando, questo è uno shifter di tipo logico. Se io volessi trasformarlo in shifter di tipo aritmetico, non devo far altro che qui, anziché far entrare un zero fisso, ricopiare x con n più 1, il bit di segno della parola di. E in questo modo abbiamo risolto i casi di shift logico e shift aritmetico. Vediamo cosa succede invece se vogliamo shiftare di più di un bit. Sì. No, si può fare purché lei non perde il segno. Attenzione, io non ho detto che sempre si perde il segno. Perché io posso avere, guarda, un numero negativo in cui il segno già in origine è replicato più di 1. Ad esempio, se io prendo meno 1 su questo segno e sappiamo tutti essere uguale a 1, 1, 1, 1, 1, 1, lo moltiplico per 2. È vero che questo, e quindi devo aggiungere uno 0 qui, perdendo questo bit. È vero che me lo perdo, però siccome ancora questo bit di segno rimane replicato, il risultato è ancora negativo. Quanto vale questo? Questo vale meno 2. Quindi il risultato è corretto, meno 1 per 2 mi dà meno 2. Dov'è che arriva il problema? Arriva quando il bit successivo a quello di segno non è più uguale al segno, ossia in un caso di questo genere. Sempre dei nostri, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Se io vado a cercare di un bit, questo sinistro, la cosa mi sta ancora bene, perché il risultato è ancora negativo. Moltiplicare un numero negativo per una potenza di 2 mi deve dare come risultato un numero negativo. Se non ottengo un numero negativo è perché dal punto di vista aritmetico ho avuto 1. Dal punto di vista puramente binario mi sono perso definitivamente di 2. E infatti qui se io vado a shiftare in una sola posizione, ossia se vado a moltiplicare semplicemente per 2, le cose mi vanno ancora bene. Perché ottengo che cosa? 1, 0, 0, 1, 0, 0. Ma se vado a shiftare per 4, quindi vado a shiftare di 2 bit, ossia moltiplicare per 4, allora mi sono perso tutti questi numeri. Ho ottenuto come risultato un numero positivo, il che evidentemente è sbagliato. Perché è sbagliato? Perché avendo moltiplicato questo numero per 4, ho ottenuto un 8. Io non ce dipende dai casi. Perché abbiamo un nuovo, come si può vedere facilmente. Andiamo in origine a questa nostra. Convertiamo questo numero da negativo a positivo. Ricordate come sta? Vado da destra verso sinistra, lasciando i bit immutati fin tanto che non incontro il primo 1. Dopodiché, il
Quindi andando a destra a sinistra, 0, 1, da qui in poi devo ripetere, 1, 1, 0, 0. Questo è il corrispondente positivo di questo. Quanto vale questo numero? Ho un peso, gli uni stanno, hanno come peso 2, 4, 8. E quindi vale 14. 8 più 4, 12 più 2, 14. Dunque questo numero è uguale a meno 14. Meno 14 per 4, cosa fa? Fa 6, fa 66, se non sbaglio, giusto? Fa 56. Sì?
Può fare un esempio per tutti,
per cui non vediamo. Allora, stavamo discutendo il caso in cui un numero negativo, un numero di origine negativo e viene shiftato verso sinistra di un certo numero di bit, dà come risultato un numero che non è più negativo. Allora, questo dal punto di vista aritmetico che cosa implica, che cosa sta a significare? Siamo partiti dal numero 1, 1, 0, 0, 1, 0, che opportunamente convertito ci dice essere uguale a meno 14. Adesso andiamo a moltiplicarlo per 4, quindi a shiftarlo verso sinistra di due posizioni, ottenendo come risultato che cosa? 0, 0, 1, 0, 0, 0, dove questi ultimi due sono i bit aggiunti. Vedete, in origine avevamo un numero negativo, otteniamo come risultato un numero che è negativo, non è più. Quindi qualcosa dal punto di vista aritmetico deve essere successo, visto che il nostro risultato è palesemente sbagliato. Numero negativo moltiplicato per 4 ci ha dato un numero positivo. Che cosa è successo? Meno 14 moltiplicato per 4 dovrebbe darci che cosa? 56 meno 56. Invece cos'è il nostro risultato? Il nostro risultato è un 1 che ha peso 16, il nostro risultato è 16 adesso. Che cosa è accaduto? È accaduto semplicemente che, poiché noi siamo limitati a 6 bit di parola, meno 56 non è esprimibile su 6 bit di parola. No? Perché su 6 bit noi possiamo esprimere numeri che vanno, sappiamo già, da 2 alla 5 meno 1 fino a meno 2 alla 5 in complemento a 2, ossia da 31 fino a meno 32. Meno 56 sta fuori queste tasse, dunque non può essere lo stesso di 3 bit. Dunque in questa operazione noi abbiamo essenzialmente avuto overflow, nel senso che il risultato non può essere espresso su quel dato numero di. Ok? Ora, è chiaro, ci saranno, per rispondere alla domanda originale, ci saranno casi in cui non ce ne frega nulla di questa situazione. Ci saranno chiaramente altri casi in cui la cosa diventerà di vitale importanza. Se questo è un risultato che deve avere comunque una sua importanza, allora sarà nostra cura, prima di eseguire queste operazioni, di estendere le nostre parole su un numero di bit sufficiente, affinché non ci sia overflow nei vari casi possibili. Chiaro? Quindi dipende da caso a caso. Sì. Il dispositivo che segnala loro, lei può avercelo, intanto ricorderà, può avercelo già nelle unità logico-aritmetiche, in particolare negli addizionatori. L'addizionatore, adesso non stiamo qui a rifare tutta la teoria, ma in un addizionatore, se questa è la cella più significativa, quindi qui entra xn-1, yn-1, ok? Il carry che si propaga, e questo è il carry out finale, questo questi sono i bit di uscita, quindi zn-1, zn-2. Allora, se i miei due operandi, attenzione, se i miei due operandi sono tali che l'operazione di addizione mi dà overflow, allora io posso rivelare questa cosa in questo modo. Ve lo do per buono, non sto a dimostrarlo, facendo l'or esclusivo tra questi due che è. Quindi questo è un segnale attivo alto che mi dice se c'è stato overflow. Nel caso di numeri in complemento a 2, nel caso di numeri assoluti, evidentemente è sufficiente testare solo che 0. Se il mio riporto finale con operandi assoluti vale 1, è chiaro che il risultato ha bisogno di un bit in più per essere espresso correttamente. Nel caso di complemento a 2, infatti, nel caso di complemento a 2, invece, i due carry, gli ultimi due carry devono essere diversi tra loro per non avere overflow. Se accade che sono uguali, allora questo è un effetto dell'overflow. Effetto o causa, a seconda di come si voglia vedere la cosa, no? Cioè, avere questo segnale a 1 è associato all'overflow. Lo shift, noi quando è che ci possiamo accorgere che abbiamo avuto overflow? Nel caso di shift a singolo bit, basta andare a vedere se il bit che noi prendiamo verso sinistra è ancora uguale a quell'altro. Allora, se sono ancora uguali, evidentemente il segno non si è perso. Se sono diversi, il segno si è perso. Allora, dicevamo, come fare nel caso in cui volessimo, come in questo caso, shiftare verso destra o verso sinistra di più di un bit? Chiaro che io potrei costruirmi una cella, così come ho costruito la cella per lo shift di un bit a destra o a sinistra, potrei costruire una cella con shift di due bit verso destra e verso sinistra. Però significa questo, che cosa? Che per ogni desiderato numero di bit da shiftare, devo ogni volta riprogettarmi una nuova cella. Allora mi domando, è possibile riutilizzare queste celle che già abbiamo, di cui già abbiamo il progetto, per costruire uno shifter con un numero arbitrario di bit? La risposta è sì, basta testarli su più livelli. Cioè, l'osservazione è questa: se il mio numero di bit da shiftare è per esempio 5, allora io comincio intanto a scomporre in binario questo numero. Questo è il numero di bit di cui voglio shiftare le mie parole. E guardate, una volta scomposto in binario, posso fare questo ragionamento. Se il bit meno significativo vale 1, allora la mia parola d'ingresso deve essere shiftata intanto di una posizione. Se il bit successivo vale 0, se il bit successivo valesse 1, allora il risultato del primo shift dovrei shiftarlo ancora di altri due posizioni stavolta. Infine, se il terzo bit vale 1, allora il risultato finale di questi due shift precedenti deve essere shiftato verso destra o sinistra di 4 bit. Quindi in altri termini, io posso costruire la mia rete di shift in questo modo. Sì? Sì, certo che è. Sto ripetendo. Dunque, il ragionamento è questo: 5 scomposto in binario in questo modo equivale a dire che è 4 più 1. Allora, se io voglio shiftare una parola di 5 bit, posso spezzare, partizionare questo shift in due distinte operazioni di shift: uno shift da un solo bit seguito da uno shift da 4. Questo è il trucco. Quindi questo che significa? Per poter accomodare tutte le possibili combinazioni, supponiamo di volere adesso uno shifter con il massimo numero di bit da shiftare pari a 7, quindi 0, 1, 2, 3, 4 fino a 7 bit verso destra, 0, 1, 2, 3, 4, 7 bit massimo verso sinistra. Che significa che, visto ancora come scatola nera, poi adesso facciamo il dettaglio in termini di celle elementari da un bit, visto come scatola nera, cosa dovrà, come dovrà essere strutturata? Una parola al solito x in ingresso, da n bit. Una parola da n bit y in uscita. Un ingresso di shift, enable, quindi di attivazione dello shift. Ancora, se questo è uguale a 0, la parola deve transitare immutata, che equivale a shiftare di 0 bit. No, stessa cosa. Adesso come segnale di controllo non ci basta più chiaramente il destro e sinistra, ci dovrà ancora essere, ma ci servono degli ulteriori bit che ci dicono di quanto deve essere shiftato questo numero. Siccome noi vogliamo arrivare fino a 7, avremo bisogno di 3 bit, quindi S2, S1, S0. Sì, però noi diciamo, per riutilizzare completamente questo, è chiaro che a questo punto sì. Ok? Allora, tornando a questo ragionamento, a questo punto io posso costruire un primo livello, posso realizzare questa cosa in questo modo, guardate, disegno ancora in termini di scatole nere, però adesso scatole nere che shiftano di un solo bit. Quindi abbiamo shift LR, la parola entra, qui, questo deve essere uno shifter da un bit, che io so come costruire. Questo invece deve essere uno shifter da 2 bit. Perché adesso sarà lui a trattare il secondo bit nella configurazione di controllo. E quest'altro, l'ultimo, dovrà essere uno shifter da 4 bit. Perché sarà legato al terzo bit, il bit più significativo della configurazione di controllo. Quindi vedete com'è il gioco. Questo shifta, torniamo al caso 5. Questo vede il bit meno significativo, che significa che deve shiftare, per cui la mia parola d'ingresso viene shiftata di una posizione verso sinistra. Transita su questo, questo vede un bit 0 di controllo, per cui la lascia passare immutata. L'ultimo vede un 1 come bit di controllo, che significa shifta di 4 bit. E il risultato viene riportato in uscita. Quindi io in totale ho shiftato di 1 più 4 bit, ossia di 5 come desiderato. Mi servono veramente shifter speciali da 2 bit e da 4 bit? No, è sufficiente avere gli shifter da 1 bit connettendo opportunamente gli ingressi, come vedremo tra un attimo. Attenzione che questo disegno viene piuttosto intricato, eh? Lo disegno solo per parole da 4 bit, ma mi serve un po' di più. Queste sono celle tutte identiche a questa. Allora, ciascuna cella ha i suoi tre ingressi di dati.
eccetera, avremo anche uno shift generale e un right left, i quali chiaramente stanno connessi tutti in parallelo non solo sulle celle di un singolo livello, ma per le celle di tutti i livelli, perché devono in pratica realizzare questo. Lasciamo un attimo da parte i bit di controllo, vediamo poi in che modo entrano su questo circuito, vediamo com'è strutturato. Abbiamo detto che il primo livello deve poter shiftare di un solo bit, o verso destra o verso sinistra, e quindi è, il primo livello ha esattamente la struttura che già conosciamo. Bit verso verso destra, questo entra qua, questo entra qua, questo. Più grande che la lavagna è quella. Mentre la connessione verso sinistra vedete, così come connesse le celle, noi abbiamo ancora una volta un normale shifter di una posizione verso destra o verso sinistra. Questo è x con 0, questo è x con 1, questo è x con 0. Adesso passiamo al secondo livello. Secondo livello, noi vogliamo che il risultato di questo shift, e quindi questi bit, vengano shiftati adesso esattamente di 2 bit, o verso destra o verso sinistra. Quindi, lasciando immutata la cella, è sufficiente fare che cosa? È sufficiente connettere adesso, chiaramente sugli ingressi centrali, continuano ad arrivare i risultati, perché sono quelli utilizzati nel caso in cui noi non vogliamo shiftare. Però adesso l'ingresso di sinistra di questa cella, da chi riceve input? Riceve input non più dalla cella in alto alla sua sinistra, ma da due celle alla sua sinistra in alto. Analogamente, da destra, questa cella manda input a quest'altra, e qui anche qua il bit viene perso, qui riceviamo uno 0, anche qua riceviamo uno 0. Ma vedete a questo punto cosa è successo? Vediamo i quattro casi possibili, ossia a seconda che, ripetiamoci al caso verso destra, tanto il caso verso sinistra è simmetrico, nessuna delle due è abilitata a shiftare. Allora chiaramente x con k generico transita immutato sul corrispondente y con k del primo livello, il quale transita immutato sul corrispondente, sulla corrispondente uscita del secondo livello. Abbiamo abilitato a shiftare soltanto il primo livello. Vedete, il dato viene shiftato verso destra di un bit e poi viene lasciato passare così com'è. In totale abbiamo shiftato di un bit. Terzo caso, livello superiore non abilitato a shiftare, livello inferiore abilitato a shiftare. Allora, nel primo livello superiore il dato transita immutato, nel secondo viene shiftato di 2 bit per via delle interconnessioni, per come sono interconnesse tra loro le celle dei due livelli. Quarto e ultimo caso, entrambi i livelli sono abilitati a shiftare, per cui il primo livello shifterà di un bit, il secondo di altri 2. In totale abbiamo shiftato di 3 bit. Per mettere a posto il terzo e ultimo livello, al solito connettiamo gli ingressi centrali di ciascuna cella con l'uscita della cella immediatamente superiore, nel caso in cui il terzo livello non dovesse esistere. Dopodiché eseguiamo le nostre interconnessioni. Attenzione, adesso ciascuna cella di secondo livello deve dare ingresso a una cella che sta distante 4 da essa.
mentre qui dava ingresso la tenda a distanza 2, adesso questa deve dare ingresso a distanza 4. E questi altri bit chiaramente si perdono.
Qual è?
5 bit.
Perché 5 bit? 1, 2, 4. Ok?
Beh, collegamenti verso destra, stesso discorso. Questo si perde, questo si perde, questo si perde, questo si perde, questo sta connesso qua. Questo sta connesso qua. Questo sta connesso qua. Questo sta connesso qua. Qui entrano zeri, così come qui entrano zeri.
Allora, come facciamo adesso a interconnettere a questa struttura i nostri bit di controllo? Vedete che è sufficiente. Intanto right left può tranquillamente essere connesso in parallelo su tutte le celle di tutti i livelli. Tuttavia, l'abilitazione allo shift dovrà essere legata a che cosa? Al nostro bit di controllo, a un singolo bit di controllo, ossia se S0 è uguale a 1, allora deve shiftare la cella di primo livello. Quindi in pratica questo diventa nient'altro che S0, questo diventa nient'altro che S1, questo diventa nient'altro che S2. A questo punto, come giustamente osservava il vostro collega, il segnale generale di abilitazione diventa superfluo, perché io è sufficiente che io, qualunque sia RL programmato, e li disegno, questi sono gli RL comuni, ed è un ingresso di controllo comune a tutto lo shifter. Adesso, qualunque sia RL, se io applico 000, e chiaramente nessuno dei tre livelli andrà a shiftare, per cui la parola si ripresenta immutata in uscita. Se per una qualche ragione mi servisse un ingresso di shift generale, allora non faccio altro che, molto semplicemente, qui piazzo tre porte end, questo diventa il mio shift generale e questi diventano i miei S0, S1. E cosa ho fatto? A questo punto, qualunque sia la combinazione che appare su S0, S1, S2, se shift è uguale a 0, io qui forzo degli 0 e quindi forzo i livelli a lasciare transitare immutata la parola. Ok? No, un'ultima cosa adesso. Anzi, due cose. Volevo farvi osservare che il circuito Dolly, dai, manca ancora quasi un poco meno di un quarto d'ora, il circuito Dolly che abbiamo visto a proposito delle porte di trasmissione della logica steering, altro non è che un insieme di shifter. Guardate, ricordate il Dolly qual era la struttura generale? Io entro con tre variabili, e voglio generare quattro funzioni, Y0, Y1, Y2, Y3, tali che se il numero di uni presenti sul vettore X è 0, allora diventa attiva Y0. Se il numero totale di uni è pari a 1, diventa attiva Y1 e così via. Guardate questa configurazione. Shifter.
verso destra, controllato a questo punto soltanto da che cosa? Dalla variante. Quindi shift di un bit destra, e questa è l'abilitazione. Se la variabile vale 0, allora non c'è nessuno shift. Se la variabile vale 1, allora la parola d'ingresso, vediamo adesso qual è, viene shiftata verso destra. La mia parola d'ingresso è costituita da 4 bit. L'uscita di questo coso finisce su un altro shift identico a quell'altro, sempre un bit verso destra, comandato dalla variabile x2, e così via fino all'ultimo livello. In uscita io ho le mie funzioni y0, y1, y2, y3. La parola che applico all'ingresso dello shift generale è una costante e vale 1, 0, 0. I bit che entrano da qua sono degli 0 e i bit che escono non mi interessano. Allora vedete che succede. Se le variabili sono tutte uguali a 0, la parola di ingresso transita inalterata e mi ritrovo quindi soltanto y0. Alta, che è quello che io voglio in base alla definizione di y0. Se una sola qualunque delle tre variabili sta a 1, allora vedete, la parola di ingresso lungo il percorso viene da qualche parte shiftata di un solo bit, per cui in uscita mi ritrovo 0, 1, 0, 0, esattamente ciò che voglio in base alla definizione di y1. Se due qualunque delle variabili valgono 1, allora, lungo il percorso, la parola costante d'ingresso viene deviata di 2 bit, prima di 1 da qualche parte e poi ancora di un altro da qualche altra parte. Per cui l'1 finisce su y2. Infine, se tutte e tre le variabili stanno ad 1, allora ognuno di questi shift diventa attivo e l'1 costante che è presente in ingresso finisce ad arrivare su y2. Quindi il circuito Tolly che voi avete visto è nient'altro che una serie di shift di questo tipo realizzati in logica simile. Come faccio io a realizzare, ultima cosa molto rapida, uno shifter generico in logica steering? Qual è l'inconveniente di questo circuito? L'inconveniente di questo circuito è che all'aumentare del numero di bit, perché adesso chiaramente la lunghezza di parola non ha la minima importanza, non c'è propagazione di informazioni da un bit all'altro come nel caso del comparatore o dell'addizionatore. Quindi la lunghezza di parola non ha nessuna importanza ai fini del ritardo complessivo della rete. Ciò che è importante è il numero di livelli. Chiaramente il ritardo totale è proporzionale al numero di livelli. Allora, mi domando, è possibile, per esempio usando la logica Steering, realizzare un circuito a ritardo costante, ossia indipendente dal numero di bit di cui voglio shiftare il mio dato? La risposta è sì. Vediamo molto rapidamente uno shifter a 4 bit. Tra l'altro è una struttura molto regolare, quindi molto facilmente realizzabile in via del size. Guardate, è semplicemente una matrice. Vi ho detto parole da 4 bit, quindi una matrice a 4 righe e 4 colonne. Sulle righe io applico la mia parola d'ingresso. Sulle colonne, dalle colonne ricavo la mia parola di uscita tramite la solita resistenza di pull up, e queste saranno la mia, diciamo, y0, y1, y2, y3. Come faccio a interconnettere righe e colonne di questa matrice? Tramite interruttore. che possono essere aperti o chiusi a mio piacimento. Sappiamo una cosa, se io non voglio alcuno shift, cosa devo fare? Devo far transitare x0 e dirottarlo su y0. X1 va dirottato su y1 e così via. Quindi devo piazzare degli interruttori, che adesso io indico così, sulla diagonale, diciamo così, diagonale principale di questa matrice. Comandati tutti in parallelo da un segnale che adesso io chiamo S0, che per il momento non ha nulla a che fare con questi. Diamo un altro nome per evitare confusione. Cioè N0, numero di bit di cui voglio shiftare. Ok? Adesso attenzione, se io volessi shiftare la X di un bit verso destra, cosa deve succedere? Devo fare in modo che X0 vada a finire su, mettiamoci d'accordo sulla, sull'ordine, X0 è il mio meno significativo, X1, X2, X3. Quindi se voglio shiftare verso destra, allora l'ingresso X1 deve finire su Y0. L'ingresso X1 deve finire su Y0, quindi devo piazzare un interruttore comandato da un segnale che diciamo N più 1 per indicare shift verso destra. Inoltre X2 deve finire su X1, su Y1, e quindi mi serve un interruttore qua, comandato sempre da N più 1. E X3 deve finire su Y2. Anche questi sono tutti comandati in parallelo. Infine, su Y0, se io lascio tutto così com'è, Y3 vede un 1, la costante 1. No. Vabbè, mi potrebbe anche star bene. Se invece desiderassi avere uno 0, allora non faccio altro che piazzare una linea supplementare che mi trasporta la costante 0, e quindi gli applico un interruttore qua, comandato da N, ancora da N più 1. Se invece voglio uno shift verso sinistra, cosa deve accadere? Deve accadere che X0 deve finire su Y1, quindi mi serve interconnettere la riga di X0 con la colonna di Y1, comandati da un terzo segnale N-1 adesso, che indica che voglio uno shift di un bit verso sinistra, da cui l'indice è negativo. E così via, quindi su tutta la diagonale corrispondente devo piazzare gli interruttori. Mi serve forzare a zero l'uscita Y0 e quindi qui avrò e così via, vedete? Quindi è sufficiente interconnettere righe e colonne della matrice diagonalmente tramite interruttori. Ad ogni istante, quindi per ogni possibile configurazione, ad ogni possibile configurazione, solo una delle diagonali della matrice vede i propri interruttori chiusi. Tutti gli altri interruttori devono stare aperti. Quindi è ragionevole presumere, non ci perdiamo altro tempo, che questi segnali N verranno generati come decodifica di S0, S1, S2, ingresso di controllo, e del segnale right left. In pratica, e abbiamo finito, io avrò un decoder su 4 bit, diciamo che voglio giocare fino a 7 bit di shift, quindi avrò un S2, S1, S0, che sono quelli, gli equivalenti di questi. Poi avrò un segnale right left, avrò anche un'abilitazione generale, anche se in questo caso non mi serve, perché non mi serve a nulla lasciare tutti gli interruttori aperti, vedrei soltanto un uno fisso in uscita, ovviamente. E quindi avrò sulle uscite 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e basta. RL deve entrare come ulteriore variabile, quindi avrò, dovrò avere un S4 sul decoder comandato da RL, perché devo attivare, se voglio andare verso destra, un gruppo da 8 uscite, se voglio andare verso sinistra, un altro gruppo di 8 uscite, poiché ogni uscita andrà a pilotare la corrispondente diagonale di interruttori. Quindi cosa succede? Se io voglio shiftare verso destra o sinistra di 0 bit, metto di nuovo queste due uscite e questo diventa il comando dei miei interruttori N0. L'uscita 0 e l'uscita 8. L'uscita 8. Perché io voglio, attenzione, quando dico voglio shiftare di 0 bit, sia che vado verso destra, e quindi avrò 1, 0, 0, 0, ossia uscita 8, sia quando dico voglio andare verso sinistra, ma sempre di 0 bit, e quindi avrò 0, 0, 0, 0, e quindi avrò tipo questo. In entrambi questi casi io voglio attivare solo gli interruttori della diagonale principale. Quindi devo generare nell'uno o nell'altro caso il segnale N0. Tutti gli altri devono essere inattivi, come sappiamo accade alle uscite di un decoder. L'uscita 1 cosa deve fare? L'uscita 1 è attiva quando? Quando right left sta a 0, quindi sto shiftando verso sinistra. E quando dico voglio shiftare di un bit, allora questo deve essere il pilotaggio di N-1. Mentre l'uscita 9 sarà, ci darà il comando per N+1. Ok? No, non è chiaro. Allora, quando è che attiva l'uscita 1? Quando io ho right left uguale a 0 e quindi voglio shiftare verso sinistra, e quando S2, S1 e S0 del decoder stanno rispettivamente a 0, 0, 1, ossia quando io voglio shiftare di un bit verso sinistra. Ma quando sulla matrice voglio shiftare un bit verso sinistra, quale deve essere la diagonale attiva? Abbiamo detto quella di N-1. Quindi l'uscita 1 pilota tutti gli interruttori della diagonale N-1. Chiaramente, se anziché verso sempre un bit, ma anziché verso sinistra, verso destra, avrò RL uguale a 1, quindi 1, 0, 0, 1, l'uscita 9, che devo andare a pilotare l'interruttore della diagonale N+1, e così. Quindi le uscite del decoder, no? Ciascuna uscita del decoder pilota ciascuna diagonale di interruttore. Qual è il vantaggio di questo circuito? È che in pratica il tempo totale di ritardo, vedete, è indipendente dalle dimensioni della matrice, ma dipende, legato soltanto al tempo di commutazione degli interruttori. Quindi qualunque sia la lunghezza di parola e quindi qualunque sia il numero di righe e colonne della matrice, la matrice è sempre quadrata salvo il bit 0 che voglio portare, qualunque sia la dimensione della matrice e soprattutto qualunque sia il numero di bit di cui voglio shiftare, il tempo di propagazione dall'ingresso all'uscita è costante.
Lavoro di 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 lav